Vogliamo aprire le nostre Bibbie questa mattina al Vangelo di Luca, capitolo 22, e leggeremo dal versetto 35 fino al 46. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca, senza sandali, vi è forse mancato qualche cosa? Ed essi dissero: nessuna. Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa la prende con sé, e così pure una sacca, e chi non ha la spada vende la sua veste e ne compri una. Poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me: ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Allora essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse loro: basta. Poi uscito andò come al solito al monte dei Olivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro: pregate per non entrare in tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora gli apparve un angelo del cielo per dargli forza, ed essi, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente, e il suo sudore divenne simile a un grume di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, vieni dai suoi discepoli, e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse a loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, insegnaci questa mattina anche come noi non possiamo entrare in tentazione. Se, Signore, entriamo in tentazione, come possiamo fuggire la tentazione, Signore? Signore, confesso che io non ho niente di offrire a nessuno. Le mie parole non hanno nessun peso, nessuna autorità, ma aspettiamo che Tu ci parli questa mattina, Signore, perché solo Tu, Gesù, hai le parole di vita eterna. Parlaci questa mattina attraverso la Tua parola, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui Gesù sta per andare, per essere arrestato, per essere beffato, scaffeggiato, frustrato, abbandonato dai suoi amici e poi inchiodato in una croce. Questi primi versetti vediamo che non è biblico questi gruppi che dichiarano che un credente deve fare voto di povertà, deve abbandonare tutto e vivere sopra una montagna. Quando Gesù ha mandato fuori questi discepoli senza borsa, senza niente, era una prova di fede, no? Un viaggio di fede. Ma non era, no? Gesù non stava dettando un stile per tutta la loro vita, vediamo. Prima vi ho mandato senza niente, ma adesso potete avere una casa o una borsa o quello che vi serve. Ci sono gruppi che dicono, no, deve abbandonare tutto, deve andare senza niente. Vabbè, se il Signore dice a te questo, lo devi fare. Ma biblicamente non c'è un precedente che i cristiani devono abbandonare tutto e vivere una vita itinerante. In versetto 39, poi uscito andò come al solito al Monte delle Olive, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Mi piace qui che sappiamo da quello che abbiamo letto che Gesù andò al giardino di Getsemane, il Monte delle Olive, per pregare. E qui lo Spirito Santo ha ispirato Luca di scrivere il fatto che per Gesù non era una cosa rara di andare a pregare, era il suo solito, era il suo, quello che faceva ogni giorno, appartarsi con il Padre Celeste in preghiera, e dovrebbe essere il nostro solito. Amen. Perché lì troviamo il fonte della nostra vita, nella parola di Dio e nella preghiera. Qui Gesù ha detto: pregate che non entrate in tentazione.
ma molti di noi, e io incluso, preghiamo dopo che siamo caduti già nella tentazione, no? Siamo tentati, sbagliamo, cadiamo magari nel peccato, e poi, Signore, perdonami, aiutami, lavami di nuovo, restaurami a quell'intimità con te. Ma Gesù qui ci sta insegnando: pregate che non entrate neanche nella tentazione. E secondo me c'è, magari non è molto apparente leggendolo così, però il fatto di pregare di non entrare in tentazione, secondo me, è proprio un atteggiamento di alta umiltà da parte nostra, da parte di un credente, di svegliarci la mattina e dire: Signore, non fa neanche che sono tentato, perché sono debole, che sono, Signore, Tu lo sai, senza la Tua grazia. Aiutami di neanche entrare in luoghi dove sarò tentato, o frequentare persone che mi tenteranno, o andare in ambienti dove posso esporre la mia vita alla tentazione. Noi non siamo legalisti che facciamo una lista di questo non deve fare e questo deve fare, ma noi come credenti dovremmo avere anche saggezza in quello che guardiamo, quello che ascoltiamo, le persone che frequentiamo, i luoghi che frequentiamo. Certamente se una persona magari esce da un'esperienza di tossicodipendenza, che è tentato di nuovo usare l'eroina, allora non va nei ambienti dove ci sono i vecchi amici che hanno l'eroina lì a disposizione. Penso che è logico questo, no? E anche noi come credenti, se notiamo ambienti o situazioni quando noi cadiamo sempre in un'area della nostra vita, dovremmo evitarlo. E dovremmo pregare: Signore, aiutami di non sbagliare più in questo senso, di non peccare più contro di Te in questo senso. In Italia la religione della maggioranza delle persone insegna: basta che tu vai alla messa ogni domenica, no? O che vai in chiesa una volta alla settimana, confessi, giusto? Poi sei a posto. Però c'è un pericolo in questo, che la gente ha una mentalità di cui potremmo cadere anche noi. Allora confesso i miei peccati, Dio mi perdona, ma poi la settimana continuo a peccare nello stesso senso. Ma non è questa la volontà di Dio per la nostra vita. Dio vuole che siamo liberati dal peccato, che noi abbiamo la vittoria. Voi sapete il mio passato, anche io usavo delle sostanze tossiche prima di conoscere il Signore, e per i primi anni che ero credente per me era una grande tentazione. Ma posso dire oggi, per la grazia di Dio, non è proprio una tentazione. Se qualcuno mi passa davanti con un spinello, per me non è proprio una tentazione. Il Signore mi ha dato la vittoria in quell'area della mia vita, e intendo a mantenerlo per la Sua grazia. Quindi dovremmo anche pregare noi: Signore, non permette neanche che io entro in luoghi dove posso essere tentato. Se tu hai un problema con la concupiscenza, magari è meglio non guardare la televisione qui in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tante aree della nostra vita che ognuno di noi sappiamo le nostre debolezze, ognuno di noi sappiamo quelle aree in cui magari qualcuno, il suo peccato preferito è solo di sussurrare degli altri. E questo è un peccato davanti a Dio, fratelli. È un grave peccato. E se tu noti che con quell'altra persona, ogni volta che ci mettiamo a parlare male degli altri, allora forse non dovresti frequentare quella persona. O dovresti dire: guarda, io ho visto che ogni volta che siamo insieme, attacchiamo sempre a parlare male degli altri, evitiamo questo peccato. Altrimenti, forse per me, perché io sono debole in questo e non ti voglio frequentare più. Amen. Perché a volte abbiamo nostra valutazione quali sono i peccati più grossolani e quelli più piccoli, ma Dio dice che se noi manchiamo in solo un punto della legge, è scritto in Giacomo, abbiamo mancato tutto. Noi abbiamo il nostro standard umano, ma i nostri peccati non sono così gravi. Sì, io qualche volta dico una piccola bugia, qualche volta dico cose male di altri, però non sono mica un drogato, o non sono come quell'altro che ha commesso adulterio. La parola di Dio dichiara che se tu manchi in una piccola cosa, hai mancato tutto. Sei venuto privi del standard di Dio, della gloria di Dio. Gesù andò in questo giardino per pregare. È interessante che è accaduto qualcos'altro in un altro giardino molti anni prima di questo. Qualcuno sa che cos'era? Adamo e Eva sono caduti in un giardino. L'uomo ha perso la sua autorità in un giardino. L'uomo è stato tentato in un giardino. E dal peccato di Adamo tutti noi siamo stati separati da Dio a causa dei nostri peccati. Non potevamo avere più comunione con Dio. C'era un muro di separazione fra noi e fra il Padre. E non è per nulla che di nuovo in un giardino l'uomo ha perso il suo rapporto con Dio. E qui, in questo giardino, l'uomo attraverso Cristo rivince in un certo senso il rapporto con Dio, perché io credo che la battaglia più grande è qui. Fra qualche domenica, se mi sbrigo, arriveremo alla croce, quando Gesù ha veramente subito la pena di tutti i nostri peccati, dove lui gridò: Padre, Padre, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Dove l'ira di Dio è stato scatenato su di lui, e quando lui disse è compiuto, sicuramente lì il prezzo del nostro riscatto è stato pagato. Ma in un certo senso la battaglia spirituale è stata vinta qui nel giardino. E spero che riesco a spiegarmi bene su questo fatto. È vero che in croce, quando è detto compiuto, è stato completato la nostra salvezza. Ma era qui veramente la battaglia. Perché quando Gesù aveva deciso di sottomettersi alla volontà di Dio e di subire la morte della croce, era fatto. Era fatto. La battaglia è stata qui, in questo giardino. In un certo senso qui è stato vinto la nostra salvezza. In versetto 41, e si allontanò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Negli altri Vangeli sappiamo che tre volte lui ha pregato questa preghiera. Tre volte è stato tentato di salvare la propria vita. Qui vediamo anche la Trinità. Noi crediamo che Gesù è Dio onnipotente, ma vediamo Gesù umano, Gesù uomo. Gesù era completamente uomo come uno di noi, e lui era completamente Dio onnipotente. Ma qui vediamo che come uomo, come noi in carne e sangue, lui non aveva il desiderio di morire. E la sua tentazione non era tanto il fatto di morire. Quanto di voi volete morire? Nessuno, no? Ma non è stato questo la cosa più brutta per nostro Signore? Quando lui parla di questo calice, non parla della morte fisica. Il calice rappresenta l'ira di Dio che sta per essere scatenato contro di lui, e possiamo vederlo in tre passi nel Vecchio Testamento. In Salmo 75, giriamo lì velocemente. Salmo 75, versetto 7 e 8. Ma è Dio colui che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Poiché l'Eterno ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di spezie, ed egli ne mesce, certamente tutti gli empi della terra ne scoleranno e berranno le fece. Poi in Isaia 51, un po' più avanti, versetto 17. Risvegliati, risvegliati, leviti, o Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano dell'Eterno la coppa del suo furore, che hai bevuto la fecia del calice del stordimento fino a scolarla completamente. Un altro passo in Geremia 25, versetto 15, un altro libro più avanti di Isaia, Geremia 25, versetto 15. Infatti molte nazioni e re potenti ridurranno in servitù, i caldei stessi li ripagherò secondo la loro azione, secondo l'opera delle loro mani, poiché così mi ha detto l'Eterno, il Dio di Israele: prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e falla bere, e tutte le nazioni al quale ti manderò. Essi berranno, barcoleranno e impazziranno a motivo della spada che manderò in mezzo a loro. Allora prese la coppa della mano dell'Eterno e le fece bere a tutte le nazioni al quale l'Eterno mi aveva mandato. Gerusalemme, la città di Giuda, i suoi re, i suoi principi, per ridurli in una desolazione, in un oggetto di stupore, e un scherno e una maledizione, come avviene oggi. Poi va avanti con l'elenco di tutte le nazioni che devono bere questa coppa di ira. Tornando in Luca, abbiamo visto questo calice che era davanti a Gesù non era tanto la morte fisica, perché anche Gesù ha detto: più grande amore non ha un uomo che non dipone la sua vita per gli altri. Amen. Però lui disse: magari potrebbe credere che qualche uomo sarebbe disposto a morire per un altro. E noi abbiamo nella storia umana tante volte anche i pompieri là a New York, che quando i Torri Gemelli sono stati attaccati, no? Molti di loro sapevano che correvano in quel palazzo alla morte, ma lo stesso sono andati e hanno salvato centinaia di persone. Ma la maggior parte dei pompieri, che era loro dovere di rimanere lì fino all'ultimo e salvare più vite possibile, fra quei 3.000 persone sono morti centinaia e centinaia di vigili di fuoco della città di New York. Hanno dato la loro vita per gli altri, ma non hanno subito l'ira di Dio. Questo calice che Gesù doveva bere era l'ira di Dio contro i peccati di ognuno di noi. Ogni peccato che tu hai messo, ogni bugia che tu hai detto, ogni menzogna che hai pensato, Gesù ha preso su di sé. E gloria al Signore che Lui ha detto alla fine: non la mia volontà, ma la tua. Perciò lui ha sudato gocce di sangue. Questa è una condizione fisica realmente che esiste, e non solo la parola in italiano, ma Quando un essere umano subisce un stress così forte, il stress è il massimo che un essere umano può subire, cioè mentale, spirituale, i capillari nei pori dove esce il sudore scoppiano, e dai pori del sudore escono gocce di sangue. È una condizione reale che è accaduto a qualche umano. E questo era quello che è accaduto al nostro Signore. Questo era lo stress che Lui subiva, la pressione di pensare che Lui nell'eternità passato ha goduto la gioia e la presenza del Padre. E adesso sta per godere, non godere, per subire l'ira di Dio. Lui sarà un oggetto di ira di suo papà. Pensate un attimo su questo. Quando Lui ha pregato per noi in Giovanni, Lui disse che non vedevo l'ora di tornare e godere la gioia che io avevo prima con te, Padre, prima della fondazione del mondo. Ma per amore di noi, Gesù ha subito questo. In Ebrei è scritto: per quello che Lui ha visto davanti, ha visto noi questa mattina, ha visto milioni di credenti in tutta la storia, in tutto il mondo, che sarebbero salvati per mezzo del suo sacrificio. E perciò Lui disse: non sia fatta la mia volontà, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, Padre. Ognuno di noi abbiamo una volontà umana per sopravvivere, ma la volontà di Dio per Gesù era che Lui sacrificava la sua vita. E certamente nessuno di noi Dio ci chiederà di morire per tutti i peccati del mondo, ma in un senso molto minore Gesù chiede a ognuno di noi anche di fare questa scelta. Possiamo vivere per noi stessi? Or possiamo dire: non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua, con la mia vita, qui a Montebelluna. Chi cerca di conservare la sua vita, Gesù cosa ha detto? La perderà. Ma chi dà la sua vita, la ritroverà. Cosa significa questo? Che per noi credenti, rendendo la nostra vita a Dio, rendendo la nostra volontà a quella del Padre, noi troviamo la vera vita. Amen. Perché la vera vita si trova nella volontà di Dio. Noi pensiamo a volte che quella macchina, o quella casa, o quella donna, o quell'orologio, ah, se potrei solo avere quello, allora avrò la vita. Ma se non abbiamo scoperto ancora, scopriremo prima o poi che lì non c'è la vita. La vera vita per noi è fare la volontà del Padre. Lì scopriamo la gioia, la pace. Scopriamo entusiasmo nello spirito, scopriamo il vero scopo per il quale siamo stati creati. Vogliamo girare in Giacomo capitolo 1. Giacomo 1 versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Nessuno quando è tentato dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi.
Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie della sua creatura. Dio non tenta nessuno di noi. Quando siamo tentati, abbiamo davanti la scelta della vita o della morte, ognuno di noi. E non so per voi, ma io sono tentato ogni giorno. Per voi è diverso? Ogni istante. Ma c'è una via di fuga, c'è un modo che noi possiamo resistere alla tentazione. Un altro passo in 1 Corinzi 10. 1 Corinzi 10, versetto 9. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorano, per cui perirono per mezzo del distruttore. Qui Paolo sta parlando del popolo di Israele quando uscivano di Egitto. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, sono scritti per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti, se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Abbiamo letto in Giacomo: beato l'uomo o la donna che resiste alla tentazione. E qui in Corinzi Paolo ci scrive che nessuno di noi possiamo dire: io non potevo resistere. Uno che non è credente non può resistere, perché non ha lo Spirito di Dio, non ha la grazia di Dio, non ha la forza di Dio di resistere. Ma noi come figlioli di Dio non possiamo dirlo. Anche se a me come pastore mi è stato detto diverse volte: ah fratello, non potevo fare a meno. Non è vero. Perché chiaramente Dio dice che nessuno di noi sarà tentato mai al di sopra delle nostre capacità di resistere. Questo cosa vuol dire? Che in ogni tentazione Dio ci darà la grazia di resisterla. Se noi non lo resistiamo è perché abbiamo fatto una scelta voluta. Abbiamo reso la nostra volontà a quel peccato. Perché c'è una battaglia dentro ognuno di noi, e credo che tutti possiamo testimoniare che è vero. Anche Paolo in Romani 6 dice: quello che io vorrei fare non lo faccio, e quello che non voglio fare, non voglio litigare con mia moglie, quello lo faccio. Or, ognuno di noi possiamo mettere la nostra. Anche Paolo, grande uomo di Dio, sapeva questa lotta interiore. Da una parte abbiamo il nostro spirito nato di nuovo. Paolo disse: rivestitevi dell'uomo interiore, creato in purezza da Dio. Quando siamo nati di nuovo, il nostro spirito è nato, e il nostro spirito desidera fare sempre la volontà di Dio. Dall'altro canto abbiamo la nostra carnaccia, che desidera non fare la volontà di Dio, no? Desidera peccare, desidera mangiare troppo, bere troppo, fumare troppo, fare tanti altri peccati che non sono graditi da Dio. E in mezzo c'è la nostra volontà.
Un credente ha potere sulla sua volontà. Noi abbiamo il potere di decidere. Quando siamo tentati, abbiamo, e io penso che tutti noi abbiamo sperimentato, no? Il nemico ci sussurra nell'orecchio, o ci viene messo davanti qualche tentazione, e in quel momento facciamo una lucida decisione di accoglierlo, di entrare in quella tentazione che produce in noi la morte, o di resistere e dire: Padre, dammi la grazia di non entrare in questa tentazione. Padre, dammi la forza, non voglio peccare contro di te. Una cosa che ha aiutato me molto è di pensare, lo so che quando siamo tentati sono cose che cadono in millisecondi di tempo, no? Ma cercare, per la grazia di Dio, quando siamo tentati, di meditare velocemente: quale sarà la fine se io faccio questa cosa? Se siete come me, che magari in qualche vizio o area della tua vita sei caduto tante volte ripetutamente, tu sai bene quale sarà il frutto di quella cosa. Magari se è solo il peccato, come ho detto prima, che noi non valutiamo come un peccato grave, ma Dio sì, solo il peccato di sussurrare di un'altra persona. Non so per voi, ma quando io magari mi trovo con un altro fratello e o io o quello comincia: ah, ma sai, Vincenzo, bla 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 bla, no? E dentro di me lo Spirito Santo mi dice: ma Craig, perché Vincenzo non è presente? Perché stai parlando di lui? Non che ho parlato male di Vincenzo in questi giorni, come esempio. Perché io ho sperimentato questo. Ogni volta che mi metto a parlare male di un'altra persona, volutamente sto resistendo lo Spirito Santo nel mio cuore, perché lui ci avverte, dice: chiudi la tua bocca, non entrare là. Io ho sperimentato questo, che quando do spazio e quando io entro in quel peccato e magari poi saluto quella persona, non so per voi, ma dopo mi sento contaminato, mi sento sporco davanti a Dio. E sapete una cosa? Non voglio sentire sporco davanti a Dio. Non voglio sentire la mia anima contaminata. E quindi è buono che quando siamo tentati di riflettere: come mi sentirò? Quell'attimo attimo di piacere vale quello che io sentirò dopo? Quell'attimo di peccato dopo, che frutto porterà nella mia vita? Abbiamo letto in Giacomo che frutto porta. Che frutto porta? La morte. Invece beato è l'uomo che resiste alla tentazione, perché il Signore darà la corona della vita. Questo parla del nostro destino eterno. Io credo che quando noi resistiamo alla tentazione, in un certo senso il Signore ci dà la corona della vita già qui sulla terra. Il sorriso del papà: bravo figliolo, hai fatto la mia volontà, hai resistito alla tentazione del nemico. E io ho visto nella mia vita che mi aiuta. Magari uno viene da me e dice: ah, sai, Vincenzo, dico: ma sai, non entriamo là, non voglio entrare. Se hai da dire a lui, vada a lui. Non entriamo là perché non voglio contaminare la mia anima. Qui in versetto 12: perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Quindi l'orgoglio è il requisito per cadere in peccato, l'umiltà è il requisito per vincere il peccato. Se noi come credenti cominciamo a guardare gli altri da alto in basso, pensiamo, ah, io non farei mai quello che ha fatto col fratello. Ah, oh, stai attento. La grazia di Dio non copre l'orgoglio. Tu cadrai nella stessa cosa e anche in modo peggio. Dio gradisce un atteggiamento di umiltà da noi. E poi abbiamo la promessa in versetto 13 che Dio provvederà la via di uscita. Se tu vuoi camminare veramente in santità, c'è, Dio ha provveduto per questo. Dio ti ha liberato dal peccato, non solo ti ha perdonato, ma il sangue di Cristo è potente da liberarti dal radice del peccato dentro di te. Non importa quale sia il tuo peccato che facevi prima di conoscere il Signore. Se tu eri un drogato, o tu eri un adultero, o tu sei un'altra cosa. Non solo il sangue di Cristo è efficace per lavare via i tuoi peccati, ma è efficace per liberarti da quel peccato, che tu non lo devi fare più. E noi dobbiamo credere questo, per fede. L'altro giorno abbiamo cantato questo canto, nel sangue di Gesù c'è potenza. Amen. E penso che a volte noi, la prima volta abbiamo conosciuto il Signore e abbiamo sperimentato la potenza del sangue di Gesù. A volte nel camminare con gli anni possiamo dimenticare che quel sangue è ancora efficace. Come era potente 20 anni fa, è potente anche questa mattina. Come era potente 2 settimane fa, è potente anche oggi. Ma noi dobbiamo credere. Il nemico vuole che crediamo che saremo sempre legati a quella cosa, che come abbiamo creduto nel passato, cadremo ancora. Ma Dio ci dice, io ho provveduto la via, io ti ho liberato. Tu sei libero. Se tu pecchi, da ora in poi, è perché tu hai voluto. La tua volontà è stata resa a quella cosa e tu hai deciso di peccare. Un ultimo versetto in Ebrei capitolo 12 e poi celebreremo la Santa Cena ricordando quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. In Ebrei capitolo 12 versetto 1: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso, il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò un tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e venite meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?